Orlando Furioso. Canto decimo.
Ogni canto esordisce con un giornalino dell'Ariosto, per così dire, piccoli commenti a ciò che ha preceduto o seguirà, per riprendere il contatto interrotto con il pubblico della sua lettura a corte. Qui il giornalino, più esteso del consueto, è dedicato alla novella di Olimpia, che poi viene svolta un altro poco e di nuovo sospesa, rinviandone crisi e lieto fine alla tornata successiva. Si ritorna a Ruggero, che giunge alla dimora di Logistilla, la quale fa prendere bravamente a cannonate le navi di Alcina inseguitrice. Di là egli riparte a cavallo, stavo per dire a bordo dell'ippogrifo, dopo l'opportuno corso di pilotaggio. Sapevamo l'isola di Alcina posta nell'oceano Atlantico, ben oltre le colonne d'Ercole, e ora scopriamo che si trova precisamente all'altra estremità del mare, dove esso bagna l'India. Dunque si tratta di un'isola dei Caraibi, come quella dove era sbarcato Colombo. Per tornare in Europa, Ruggero sceglie di continuare a far rotta verso occidente e sorvolare l'Asia, completando il giro del mondo. Il suo è turismo da bon vivant, realizzato con supposti mezzi naturali di apparenza familiare, una gran cavalcata solitaria su un raro corsiero uscito da uno speciale allevamento, fatta sì con ambizione e gusto di vedere cose nuove, ma soprattutto con l'intento di renderla più confortevole del viaggio di andata, riposando ogni notte negli alberghi migliori. È un sogno di viaggiatore in poltrona al tempo delle grandi scoperte geografiche. Ariosto, che non ama viaggiare, ci fa sapere a quali condizioni accetterebbe di diventare un eroe del suo tempo. Prima i narratori si accontentavano della negromanzia ed erano diavoli a trasportare lontano per vie occulte persone dormienti. Ma come mai fra l'Atlantico e l'Asia non si vede traccia dell'America e del Pacifico? Ariosto avrà pur saputo che il mondo era più grande, ma per farlo esistere nei suoi versi gli occorrevano nomi, e per quelle aree non disponeva di toponimi resi suggestivi dalla tradizione. Aveva 18 anni nel fatidico 1492, 33 anni quando ebbe nome l'America, ancora una semplice linea di costa, 42 anni quando fu pubblicata la prima edizione del Furioso e 50 anni quando ebbe nome l'Oceano Pacifico. Meno male, a Ruggero non avrebbe sorriso l'idea di attraversare anche un intero continente selvaggio e un oceano più vasto dell'Atlantico senza ombra di locande. Ruggero fa scalo a Londra e vede le truppe che su richiesta di Rinaldo si stanno raccogliendo a sostegno di Re Carlo. Poi sorvola l'isola di Ebuda e vede Angelica nuda incatenata allo scoglio in attesa che l'orca la divori. Non uccide l'orca, ma l'abbaglia con lo scudo di Atlante. Sembra ormai conquistato dalla praticità della super attrezzatura da fumetti che all'inizio affettava di disprezzare. Si porta via la ragazza e la trova tanto di suo gusto da dimenticare ogni impegno. Atterra d'urgenza nel più vicino luogo ameno e si dà febbrilmente a spogliarsi dell'armatura. L'amata bradamante poverina sembra destinata a portare in fronte più corna di un paniere di chiocciole, come si dice in Toscana.
Fra quanti amor, fra quante fede al mondo mai si trovar, fra quanti cor costanti, fra quante, o per dolente o per iocondo stato, per prove mai famosi amanti, piuttosto il primo loco che il secondo darò ad Olimpia, e seppur non va in anti, Ben, voglio dire che fra gli antichi e nuovi maggior dell'amor suo non si ritrovi. E che con tante, con sì chiare note di questo ha fatto il suo Bireno certo, che donna più far certo uom non puote, quando anche il petto e il cuor mostrasse aperto, e s'anime si fide e si devote, d'un reciproco amor denno aver merto, dico Colimpia, e degna che non meno, anzi, più che se ancor, l'ami Bireno. E che non pur non l'abbandoni mai per altra donna, se ben fosse quella che Europa ed Asia messe in tanti guai, o s'altra a maggior titolo di bella, ma piuttosto che lei, lasci coi rai del sol l'udita e il gusto e la favella e la vita e la fama, e s'altra cosa dire o pensar si può più preciosa. Se Bireno amò lei, come ella amato Bireno avea, se fu sia lei fedele come ella a lui, semmai non ha voltato ad altra via che a seguir lei le vele, oppur sa tanta servitù fu ingrato, a tanta fede, a tanto amor crudele, io vi vo dire, e far di maraviglia stringer le labbra e tinarcar le ciglia. E poiché nota l'impietà vi fia che di tanta bontà fu a lei mercede, donne, alcuna di voi ma più non sia che a parole d'amante abbia dar fede. L'amante, per aver qualche desia, senza guardar chi Dio tutto ode e vede, avviluppa promesse e giuramenti che tutti spargon poi per l'aria i venti. I giuramenti e le promesse vanno dai venti in aria dissipate e sparse, tosto che tratta questi amanti sanno l'avida sete che gli accese e tarse. Siate ai preghi dai piatti che vi fanno per questo esempio a credere più scarse. Bene felice quel, donne mie care, che essere accorto all'altrui spese impare. Guardatevi, da questi che sul fiore dei loro begli anni il viso ansipolito, che presto nasce in loro e presto muore, quasi un fuoco di paglia, ogni appetito. Come segue la lepre il cacciatore, al freddo, al caldo, alla montagna, al lito, né più l'estima, poiché presa vede, e sol dietro a chi fugge, affretta il piede. Così fan questi giovani, che tanto che vi mostrate lor dure e proterve, v'amano e riveriscono, con quanto studio de far chi fedelmente serve. Ma non si tosto si potran dar vanto della vittoria, che di donne serve vi dovrete esser fatte, e da voi tolto vedrete il falso amore e altrove volto. Non vi vieto per questo che avrei torto che vi lasciate amare, che senza amante sareste come inculta vita in orto, che non ha palo ve s'appoggio piante. Sul la prima lanugine vi esorto tutta a fuggir, volubile e inconstante, e corre i frutti non acerbi e duri, ma che non sien però troppo maturi. Di sopra io vi dicea ch'una figliuola del re di Frisa qui vi hanno trovata, che fia, per quanto n'ha mosso parola, da Bireno al fratel per moglie data. Ma a dire il vero, esso v'avea la gola, che vivanda era troppo delicata, e riputato avria cortesia sciocca per darla altrui levarsela di bocca. La damigella non passava ancora 14 anni ed era bella e fresca, come rosa che spunti allora allora fuor della buccia e col sol nuovo cresca. Non pur di lei Bireno si innamora, ma fuoco mai così non accese esca, né se lo pongan l'invide nemiche mani talor nelle mature speche, come egli se n'accese immantinente, come egli narse fin nelle medolle, che sopra il padre morto lei dolente vide di pianto il bel viso far molle. E come suol, se l'acqua fredda sente quella restar che prima al fuoco bolle, così l'ardor c'accese Olimpia, vinto dal nuovo successore, in lui fu estinto. Non pur sazio di lei, ma fastidito ne già, così che può vederla appena, e sì dell'altra acceso all'appetito che ne morrà se troppo in lungo il mena, pur finché giunga il dì ch'ha statuito a dar fine al disio, tanto la frena che parca d'ori Olimpia, non che l'ami, e quel che piace a lei sol voglia e brami. E se accarezza l'altra, che non può far che non l'accarezzi più del dritto, non è chi questo in mala parte note, anzi a pietade, anzi a bontà gli ha scritto, che rilevare un che fortuna ruote talora al fondo e consolar l'afflitto, mai non fu biasmo, ma gloria sovente, tanto più una fanciulla, una innocente. O sommo Dio, come i giudici umani spesso offuscati son da un nembo oscuro, i modi di Vireno, empi e profani, pietosi e santi riputati furo. I marinari, già messo le mani ai remi e sciolti dal lito sicuro, portavan lieti per i salati stagni verso Selandia il duca e i suoi compagni. Già dietro rimasi erano e perduti tutti di vista i termini d'Olanda, che per non toccar Frisa più tenuti s'eran ver Scozia alla sinistra banda, quando da un vento fur sopravenuti che rando in alto mar 3 dì li manda. Sursero il terzo, già presso alla sera, dove inculta e deserta un'isola era. Tratti che si fur dentro un picciol seno, Olimpia venne in terra e con diletto, in compagnia dell'infedel Bireno, cenò contenta e fuor d'ogni sospetto. Indi con lui, laddove in loco ameno teso era un padiglione, entrò nel letto. Tutti gli altri compagni ritornaro e sopra i legni lor si riposaro. Il travaglio del mare e la paura che tenuta alcun dì l'aveano desta, il ritrovarsi al lito ora sicura, lontana da rumor nella foresta, e che nessun pensier, nessuna cura, poiché il suo amante a seco la molesta. Fu cagion che ebbe Olimpia sì gran sonno che gli orsi e gli iri aver maggior nol ponno. Il falso amante, che i pensati inganni veggiar facean, come dormir lei sente, pian piano esce del letto, e dei suoi panni fatto un fastel, non si veste altrimente, e lascia il padiglione, e come i vanni nati gli sian, rivola la sua gente e li risveglia, e senza udirsi un grido, fa entrarne l'alto e abbandonare il lido. Rimase addietro il lido e la meschina Olimpia, che dormì senza destarsi, finché l'aurora, la gelata brina, dalle dorate ruote in terra sparse, e s'udir le alcione alla marina dell'antico infortunio lamentarsi, né desta né dormendo, ella la mano per Vireno abbracciar stese, ma invano. Nessuno trova, ma se la mar ritira, di nuovo tenta, eppur nessuno trova. Di qua un braccio e di là l'altro gira, or l'una or l'altra gamba, e nulla giova. Caccia il sonno e il timor, gli occhi apre e mira, non vede alcuno. Or già non scalda e cova più le vedove piume, ma si getta del letto e fuor del padiglione in fretta. Accorre al mar graffiandosi le gote, presaga e certa ormai di sua fortuna, si straccia i crini e il petto si percuote, e va guardando che splendia la luna, se veder cosa fuor che lito puote, né fuor che lito vede cosa alcuna. Vireno chiama, e al nome di Vireno risponde agli antri che pietà n'avieno. Qui vi sorgea, nel lito estremo, un sasso, caviano l'onde, col picchiar frequente, cavo e ridotto a guisa d'arco al basso, e stava sopra il mar, curvo e pendente. Olimpia in cima vi salì a gran passo, così la facea l'animo possente, e di lontano le gonfiate vele vide fuggir del suo signor crudele. Vide lontano, o le parve vedere, che l'aria chiara ancor non era molto, tutta tremante si lasciò cadere più bianca e più che neve fredda in volto. Ma poiché di levarsi ebbe potere, al camin delle navi il grido volto chiamò quanto potea chiamar più forte, più volte il nome del crudel consorte. E dove non potea la debil voce, suppliva il pianto e il batter palma a palma. Dove fuggi, crudel, così veloce? Non ha il tuo legno la debita salma. Fa che lievi me ancor, poco gli nuoce che porti il corpo, poiché porta l'alma. E con le braccia e con le vesti, segno fa tuttavia perché ritorni il legno. Ma i venti che portavano le vele per l'alto mar, di quel giovane infido, portavano anche i prieghi e le querele dell'infelice Olimpia, e il pianto e il grido, la qual tre volte, a se stessa crudele, per affogarsi si spiccò dal lido. Pur al fin si levò da mirar l'acque e ritornò dove la notte giacque. E con la faccia in giù, stesa sul letto, bagnandolo di pianto, dicea a lui: «Iersera desti insieme a due ricetto, perché insieme a levar non siamo due?» «O perfido Bireno, o maladetto giorno che al mondo generata fui! Che devo far? Che posso far qui sola? Chi mi d'aiuto, ahimè? Chi mi consola?» «Uomo non veggio qui, non ci veggio opra donde io possa stimar quomo qui sia. Nave non veggio, a cui salendo sopra speri allo scampo mio ritrovar via. Di disagio morrò, né che mi cuopra gli occhi sarà, né chi sepolcro dia. Se forse in ventre lor non me lo danno i lupi, ohimè, che in queste selve stanno. Io sto in sospetto, e già di veder parmi da questi boschi orsi o leoni uscire, o tigri, o fiere tal, che natura armi da guzzi denti ed ugne da ferire. Ma quai fere crudel potriano farmi, fera crudel, peggio di te morire. Darmi una morte, so, lor parrà assai, e tu di mille, ohimè, morir mi fai. Ma presuppongo ancor, corora arrivino chiar, che per pietà di qui mi porti, e così lupi, orsi, leoni, schivi, strati, disagi, e t'altri orribil morti. Mi porterà forse in Olanda, sivi per te si guarda alle fortezze e i porti? Mi porterà alla terra ove sonnata, se tu con fraude già me l'hai levata. Tu m'hai lo stato mio, sotto pretesto di parentado e d'amicizia, tolto. Ben fosti a porvi le tue genti presto, per avere il dominio a te rivolto. Tornerò in Fiandra, ove ho venduto il resto di che io vivea, benché non fossi molto, per sovvenirti e di prigione trarte. Mischina, dove andrò? Non so in qual parte. Debbo forse ire in Frisa, ove io potei, e per te non vi volsi, esser regina, il che del padre, dei fratelli miei ed ogni altro mio ben fu la ruina. Quel ch'ho fatto per te non ti vorrei ingrato improverar, né disciplina d'artene, che non men di me lo sai. Or ecco il guiderdon che me ne dai.
Deh, purché da coloro che vanno in corso io non sia presa e poi venduta schiava. Prima che questo il lupo, il leon, l'orso venga, e la tigre e ogni altra fera brava, di cui l'ugna mi stracci e franga il morso e morta mi strascini alla sua cava.
Così dicendo, le mani si cacciano ai capei d'oro e a chiocca straccia.
Corre di nuovo in sull'estrema sabbia e ruota il capo e sparge all'aria il crine. E sembra forsennata e cadosso abbia non un demonio sol, ma le decine. O qual ecuba sia conversa in rabbia, vistosi morto Polidoro al fine.
Or si ferma su un sasso e guarda il mare. Nemmen d'un vero sasso, un sasso pare.
Ma lasciamla doler finch'io ritorno, per voler di Ruggier dirvi pur anco, che nel più intenso ardor del mezzogiorno cavalca il lito affaticato e stanco. percuote il sol nel colle e fa ritorno. Di sotto bolle il sabbion trito e bianco. Mancava all'arme che aveva indosso poco ad esser come già tutte di fuoco. Mentre la sete e dell'andar fatica per l'alta sabbia e la solinga via gli facea lungo quella spiaggia aprica noiosa e dispiacevol compagnia, trovò che all'ombra d'una torre antica che fuor dell'onde appresso il lito uscia, della corte d'Alcina eran tre donne che le conobbe ai gesti e talle gonne. Corcate su tapeti alessandrini, godeansi il fresco rezzo in gran diletto, fra molti vasi di diversi vini ed ogni buona sorte di confetto. Presso alla spiaggia, coi flutti marini scherzando, le aspettava un lor legnetto, finché la vela empiesse agevol ora. Con fiato pur non ne spirava allora. Queste, ch'andar per la non ferma sabbia, vide Ruggero al suo viaggio dritto, che sculta avea la sete in sulle labbia, tutto pien di sudore il viso afflitto, di cominciare a dir che si non abbia il cor volontaroso al camin fitto, ch'alla fresca e dolce ombra non si pieghi, e ristorar lo stanco corpo nieghi. E di lor una s'accostò al cavallo per la staffa tener che ne scendesse, l'altra con una coppa di cristallo di vin spumante più sete gli emesse. Ma Ruggero a quel suono non entrò in ballo, perché d'ogni tardar che fatto avesse, tempo di giunger dato avria d'Alcina, che venia dietro ed era ormai vicina. Non così, fin sal nitro e zolfo puro, tocco dal fuoco subito s'avampa, né così freme il mar quando l'oscuro turbo discende e mezzo se gli accampa, come, vedendo che Ruggero sicuro al suo dritto camin la rena stampa, e che le sprezza, e pur si tenean belle, dirarse di furor la terza delle. «Tu non sei né gentil né cavaliero», dice gridando quanto può più forte, «e t'hai rubate l'arme, e quel destriero non sarà tuo per ver un'altra sorte, e così come ben m'appongo al vero, ti vedessi punir di degna morte». Che fosse fatto in quarti, arso impiccato, brutto ladron, villan, superbo, ingrato. Oltre a queste e molte altre ingiuriose parole che gli usò la donna altiera, ancor che mai Rugger non le rispose, che de civil tenzon poco onor spera. Con le sorelle tosto ella si pose sul legno in mar, che a lor servì giovera, ed affrettando i remi lo seguiva, vedendo tuttavia dietro alla riva. Minaccia sempre, maledice e incarca che l'onte sa trovar per ogni punto. Intanto a quello stretto onde si varca alla fata più bella è Ruggero giunto, dove un vecchio nocchiero una sua barca scioglier dall'altra ripa vede, appunto come avvisato e già provvisto quivi si stia aspettando che Ruggero arrivi. Scioglie il nocchier, come venir lo vede, di trasportarlo a miglior ripalieto, che se la faccia può del cor dar fede, tutto benigno e tutto era discreto. Pose Ruggero sopra il naviglio il piede, Dio ringraziando, e per lo mar quieto, ragionando venia col galeotto, saggio e di lunga esperienza dotto. Quel lo dava Ruggero, che sì se avesse saputo a tempo tor d'Alcina, e innanzi che il calice incantato ella gli desse, ch'avea al fin dato a tutti gli altri amanti, e poi che a Logistilla si traesse, dove veder potria costumi santi, bellezza eterna ed infinita grazia, che il cor nutrisce e pasce e mai non sazia. Costei, dicea, stupore e riverenza induce all'alma ove si scuopre prima, contempla meglio poi l'alta presenza, ogni altro ben ti par di poca stima, il suo amore ha dagli altri differenza, speme o timor negli altri il cor ti lima, in questo il desiderio più non chiede e contento riman come la vede. Ella ti insegnerà studi più grati
che suoni, danze, odori, bagni e cibi. Ma come pensier tuoi, meglio formati, poggi in più ad alto che per aria inibi. E come della gloria de beati, nel mortal corpo parte si delibi. Così parlando il marinar veniva, lontano ancora, alla sicura riva. Quando vide scoprire alla marina molti navili, e tutti alla sua volta, con quei ne viene ingiuriata Alcina, e molta di sua gente ave raccolta per por lo stato e se stessa in ruina o racquistar la cara cosa tolta. Ebbene, amor di ciò cagion non lieve, ma l'ingiuria non men che ne riceve. Ella non ebbe sdegno da che nacque di questo il maggior mai, ch'ora la rode, onde fa i remi sì affrettar per l'acque che la spuma ne sparge ambe le prode. A gran rumor né mar né ripa tacque, e teco risonar per tutto sode. Scuopre, Ruggier, lo scudo, che bisogna, se non sei morto o preso con vergogna. Così disse il nocchier di Logistilla, e t'oltre il detto egli medesmo prese la tasca e dallo scudo di partilla, e fe il lume di quel chiaro e palese. L'incantato splendor che ne sfavilla gli occhi degli avversari così offese che li fe restar ciechi allora allora e cader chi da poppa e chi da prora. Un che era la veletta in sulla rocca dell'armata d'Alcina si fu accorto, e la campana martellando tocca, onde il soccorso vien subito al porto. L'artiglieria come tempesta fiocca contra chi vuole buon Ruggier far torto. Se che gli venne d'ogni parte aita, tal che s'avvò la libertà e la vita. Giunte son quattro donne in sulla spiaggia che subito ha mandate Logistilla: la valorosa Andronica e la saggia Fronesia e l'onestissima Dicilla e Sofrosina Casta, che come aggia qui a far più che l'altre arde e sfavilla. L'esercito ch'al mondo è senza pare del castello esce e si distende al mare. Sotto il castel, nella tranquilla foce, di molti e grossi legni era un'armata, ad un botto di squilla, ad una voce, giorno e notte a battaglia apparecchiata. E così fu la pugna aspra ed atroce, e per acqua e per terra incominciata, per cui fu il regno sotto sopravolto, ch'avea già Alcina alla sorella tolto. O di quante battaglie il fin successe diverso a quel che si credette innante. Non sol ch'Alcina lor non riavesse come stimossi il fuggitivo amante, ma delle navi che pur dianze spesse fur sì capena il mar ne capia tante, fuor della fiamma che tutt'altre avampa, con un legnetto sol misera scampa. Fuggesi Alcina e sua misera gente arsa e presa riman, rotta e sommersa. D'aver Ruggier perduto ella si sente gli è più doler che d'altra cosa aversa. Notte e dì per lui geme amaramente e lacrime per lui dagli occhi versa, e per dar fine a tanto aspro martire spesso si duol di non poter morire. Morir non puote alcuna fata mai, finché il sol gira o il ciel non muta stilo. Se ciò non fosse, era il dolore assai per muover cloto di nasparre il filo. O qual di don finia col ferro i guai, o la regina splendida del Nilo avria imitata con mortifer sonno. Ma alle fate morir sempre non ponno. Torniamo a quel di eterna gloria degno Ruggero, e Alcina stia nella sua pena. Dico di lui che poiché fuor del legno si fu condotto in più sicura arena, Dio ringraziando che tutto il disegno gli era successo, al mar voltò la schiena ed affrettando per l'asciutto il piede alla rocca ne va che qui vi siede. Nella più forte ancor, nella più bella, mai vide occhio mortal prima né dopo. Son di più prezzo le mura di quella che se diamante fossino
o piropo. Di tai gemme qua giù non si favella, ed a chi vuol notizia averne, è dopo che vada quivi, che non credo altrove, se non forse su in ciel, se ne ritrove. Quel che più fa, che lor si inchina e cede ogni altra gemma, e che, mirando in esse, l'uom sin in mezzo all'anima si vede. Vede suoi vizi e sue virtudi espresse, sicché a lusinghe poi di sé non crede, né a chi dar biasmo a torto gli volesse. Fassi, mirando allo specchio lucente se stesso, conoscendosi prudente. Il chiaro lume lor ch'imita il sole manda splendore in tanta copia intorno che chi là ovunque sia, sempre che vuole, Febo, malgrado tuo, si può far giorno. Né mirabil vi son le pietre sole, ma la materia e l'artificio adorno contendon sì che mal giudicar puossi qual delle due eccellenze maggior fossi. Sopra gli altissimi archi, che puntelli pare anche del ciel fossino a vederli, eran giardin si spaziosi e belli che sarei al piano anco fatica averli. Verdeggiar gli odoriferi albuscelli si puon veder fra i luminosi merli, ch'adorni son l'estate e il verno tutti di vaghi fiori e di maturi frutti. Di così nobili arbori non suole prodursi fuor di questi bei giardini, né di tai rose o di simil viole, di gigli, di amaranti o di gesmini. Altrove appar come un medesmo sole e nasca e viva e morto il capo inchini, e come lasci vedova il suo stelo, il fior soggetto al variar del cielo. Ma quivi era perpetua la verdura, perpetua la beltà dei fiori eterni, non che benignità della natura si temperatamente li governi, ma rogestilla con suo studio e cura, senza bisogno de moti superni, quel che agli altri impossibile parea, sua primavera ognor ferma tenea. Logistilla mostrò molto aver grato che lei venisse un sì gentil signore e comandò che fosse accarezzato e che studiasse ognuno di fargli onore. Gran pezzo innanzi Astolfo era arrivato, che visto da Rugger fu di buon core. Fra pochi giorni venner gli altri tutti che l'esser lor Melissa avea ridutti. Poi che si fur posati un giorno e due, venne Ruggero alla fata prudente col duca Astolfo, che non men di lui avea desir di riveder ponente. Melissa le parlò per amendui e supplica la fata umilemente che li consigli, favorisca e aiuti sì che ritornin donde eran venuti. Disse la fata: io ci porrò il pensiero e fra due dì te li darò espediti. Discorre poi tra sé come Ruggero e dopo lui come quel duca Aiti. Conchiude infin che il volator destriero ritorni il primo agli aquitani liti, ma prima vuol che se gli faccia un morso con che lo volga e gli raffreni il corso. Gli mostra come gli abbia far, se vuole, che poggi in alto, e come a far che cali, e come se vorrà che in giro vole, o vada ratto, o che si stia sull'ali. E quali effetti il cavalier far suole di buon destriero in piana terra, tali faccia Rugger, che mastro ne divenne, per l'aria del destrier ch'avea le penne. Poi che Rugger fu d'ogni cosa in punto, dalla fata gentil commiato prese, alla qual restò poi sempre congiunto di grande amore, e uscì di quel paese. Prima di lui che se ne andò in buon punto, e poi dirò come il guerriero inglese tornasse con più tempo e più fatica al Magno Carlo e dalla corte amica. Quindi partì Rugger, ma non rivenne per quella via che fe già suo malgrado, allorché sempre l'ippogrifo il tenne sopra il mare
e Terren vide di rado, ma potendogli or far batter le penne di qua di là dove più gli era a grado, volse al ritorno far nuovo sentiero, come schivando Erode i magi fero. Al venir qui vi era, lasciando Spagna, venuto India a trovar per dritta riga, là dove il mare orienta alla bagna, dove una fata avea con l'altra briga. Or vedersi dispose altra campagna che quella dove i venti Eolo instiga, e finir tutto il cominciato tondo per aver come il sol girato il mondo. Quinci il Cataio e quindi Mangiana, sopra il gran Quinsai vide passando, volò sopra Limavo e Sericana, lasciò a man destra, e sempre declinando dagli iperborei sciti all'onda Ercana, giunse alle parti di Sarmazia, e quando fu dove Asia d'Europa si divide, Russi e Pruteni e la Pomeria vide. Benché di Rugger fosse ogni desire di ritornare a Bradamante presto, pur gustato il piacer che avea di gire cercando il mondo, non restò per questo che agli Polacchi, agli Ungari, venire non volesse anco, agli Germani e al resto di quella boreale orrida terra, e venne alfin nell'ultima Inghilterra. Non crediate, signor, che però stia per sì lungo cammin sempre sull'ale. Ogni sera all'albergo se ne gia, schivando a suo poter d'alloggiar male, e spese giorni e mesi in questa via, sì di veder la terra e il mar gli cale. Ur presso a Londra giunto una mattina, sopra Tamigi il volator declina, dove ne prati alla città vicini vidi adunati uomini d'arme e fanti, che a suon di trombe e a suon di tamburini venian partiti a belle schiere. Avanti il buon Rinaldo, onor de paladini, del qual se vi ricorda io dissi inanti che mandato da Carlo era venuto in queste parti a ricercare aiuto. Giunse appunto Rugger, che si facea la bella mostra fuor di quella terra, e per sapere il tutto ne chiedea un cavalier, ma scese prima in terra, e quel ch'affabile era gli dicea che di Scozia ed Irlanda ed Inghilterra ed l'isola intorno eran le schiere che qui vi alzate avean tante bandiere. E finita la mostra che faceano, alla marina si distenderanno, dove aspettati per solcar l'oceano son dai navili che nel porto stanno. I franceschi assediati si ricreano, sperando in questi che a salvarli vanno. Ma ciò tu te ne informi pienamente, io ti distinguerò tutta la gente. Tu vedi ben quella bandiera grande che insieme pon la Fiordaligi e i Pardi, quella il gran capitano all'aria spande, e quella anda a seguir gli altri stendardi. Il suo nome famoso in queste bande è Leonetto, il fior degli Gagliardi, di consiglio e d'ardire in guerra mastro, del re nipote e duca di Lincastro. La prima presso il gonfalon reale, che il vento tremolar fa verso il monte, e tiene il campo verde tre bianche ale, porta Riccardo di Varvecia conte, del duca di Gloucestra, e quel segnale ch'ha due corna di cervio e mezza fronte, del duca di Chiarenza e quella face, quell'arbore e del duca de Borace. Vedi in tre pezzi una spezzata lancia, gli è il gonfalon del duca di Nordfozia, la fulgure e del buon conte di Cancia, il grifone e del conte di Pembrozia, il duca di Sufolcia ha la bilancia, vedi quel giogo che due serpi associa, e del conte d'Esenia, e la ghirlanda in campo azzurro a quel di Norbelanda, il conte d'Arindelia e quel che ha messo in mar quella barchetta che s'affonda, vedi il marchese di Barclay, e appresso di marchia il conte e il conte di Ritmonda. Il primo porta in bianco un monte fesso, l'altro la palma, il terzo un pinnell'onda. Quel di Dorsezia è conte e quel d'Antona che l'uno ha il carro e l'altro la corona. Il falcon che sul nido Ivanne inchina porta Raimondo, il conte di Devonia, il giallo e negro a quel di Vigorina, il can quel d'Erbia, un orso quel d'Osonia. La croce che la vede cristallina ed è ricco prelato di Battonia. Vidi nel bigio una spezzata sedia ed è il duca Arimano di Sormo Sedia. Gli uomini d'arme e gli arcieri a cavallo di 42.000 numer fanno. Sono due tanti, o di 100 non fallo, quelli che a piè nella battaglia vanno. Mira quei segni, un bigio, un verde, un giallo, e di nero ed azzurri stato un panno. Goffredo, Enrigo, Ermante e Todoardo guidan pedoni, ognun col suo stendardo. Duca di Buckinghamia e quel di Nante. Enrigo alla contea di Salisberia, signoreggia Burgenia il vecchio Ermante. Quello Odoardo è conte di Croisberia. Questi alloggiati più verso Levante sono gli inglesi. Ur, volgeti all'Esperia, dove si veggion 30.000 scotti da Zerbin, figlio del lor re, condotti. Vedi, tra due unicorni il gran leone che la spada d'argento ha nella zampa. Quelle del re di Scozia il gonfalone. Il suo figliuol Zerbino ivi s'accampa. Non è un sì bello in tante altre persone. Natura il fece e poi ruppe la stampa. Non è in cui tal virtù, tal grazia luca, e tal possanza, e te di roscia duca. Porta in azzurro una dorata sbarra il conte d'Otton Lei nello stendardo. L'altra bandiera è del duca di Marra, che nel travaglio porta il leopardo. Di più colori e di più augei bizzarra mira l'insegna dal cabrun gagliardo, che non è duca, conte né marchese, ma primo nel salvatico paese. Del duca di Trasfordia è quella insegna dove l'augel calzol tien gli occhi franchi. L'urcanio conte, chi in angoscia regna, porta quel tauro ca due veltri ai fianchi. Vedi la duca d'Albania, che segna il campo di colori azzurri e bianchi. Quella voltor, con drago verde l'ania, è l'insegna del conte di Boccania. Signoreggia forbesse il forte Armano, che di bianco e di nero ha la bandiera, ed è il conte d'Erelia a destra mano, che porta in campo verde una lumiera. Or guarda gli Ibernesi, appresso il piano. Sono due squadre, e il conte di Kildera mena la prima, e il conte di Desmonda, da fieri monti, ha tratto la seconda. Nello stendardo il primo ha un pino ardente, l'altro nel bianco una vermiglia banda. Non dà soccorso a Carlo solamente la terra inglese e la Scozia e l'Irlanda, ma vien di Svezia e di Norvegia gente, da Tile e fin dalla remota Islanda, da ogni terra insomma che là giace, nemica naturalmente di pace. 16.000 sono, o poco manco, delle spelonche usciti e delle selve. Hanno piloso il viso, il petto, il fianco, ed ossi e braccia e gambe, come belve. Intorno allo stendardo tutto bianco, par che quel pian di lor lancia sin selve. Così moratto il porta, il capo loro, per dipingerlo poi di sangue moro. Mentre Ruggier, di quella gente bella, che per soccorrere Francia si prepara, mira le varie insegne e ne favella, e dei signor Britanni i nomi impara, uno ed un altro a lui, per mirar quella bestia sopra cui siede, unica o rara, maraviglioso corre e stupefatto, e tosto il cerchio intorno gli fu fatto. Sicché, per dare ancor più maraviglia, e per pigliarne il buon Ruggier più gioco, al volante corsier scuote la briglia e con gli sproni ai fianchi
il tocca un poco. Quel verso il ciel per l'aria il camin piglia e lascia ognuno attonito in quel loco. Quindi Ruggero, poiché di banda in banda vide gli inglesi, andò verso l'Irlanda. E vide Ibernia fabulosa, dove il santo vecchiarel fece la cava in che tanta mercè par che si truove, che l'uom vi purga ogni sua colpa prava. Quindi poi sopra il mare il destrier muove, laddove la minor Bretagna lava, e nel passar vide, mirando a basso, Angelica, legata al nudo sasso. Al nudo sasso, all'isola del pianto, che l'isola del pianto era nomata, quella che da crudele e fiera tanto e di inumana gente era abitata, che come io vi dicea sopra nel canto, per vari liti, sparsa iva in armata, tutte le belle donne depredando, per farne a un mostro poi cibo nefando. Vi fu legata pur quella mattina, dove venia, per trangugiarla viva, quel smisurato mostro, orca marina, che di aborrevole esca si nutriva. Disse di sopra, come fu rapina, di quei che la trovaro in sulla riva, dormire al vecchio incantatore accanto, chi vi l'avea tirata per incanto. La fiera gente, inospitale e cruda, alla bestia crudel nel lito espose la bellissima donna, così ignuda come natura prima la compose. Un velo non ha pure, in che richiuda i bianchi gigli e le vermiglie rose, da non cader per luglio o per dicembre, di che son sparse le polite membre. Creduto avria che fosse statua finta, o d'alabastro o d'altri marmi illustri Ruggero, e sullo scoglio così avvinta per artificio di scultori industri, se non vedea la lacrima distinta tra fresche rose e candidi ligustri far rugiadose le crudette pome e l'aura sventolar laurate chiome. E come nebbe gli occhi affisse, della sua bradamante gli sovenne, pietade e amore a un tempo lo trafisse, e di piangere appena si ritenne, e dolcemente alla donzella disse, poiché del suo destrier frenò le penne: «O donna, degna sol della catena, con chi suoi servi amor legati mena? E ben di questo ed ogni male indegna, chi è quel crudel che con voler perverso d'importuno livor stringendo segna di queste belle man lavorio terso? Forza è ch'a quel parlar ella divegna quale è di grana un bianco avorio asperso, di sé vedendo quelle parte ignude, ch'ancor che belle sian, vergogna chiude. E coperto con man s'avrebbe il volto, se non eran legate al duro sasso, ma del pianto, ch'almen non l'era tolto, lo sparse, e si sforzò di tener basso, e dopo alcun signozzi il parla sciolto, incominciò con fioco suono e lasso, ma non seguì, che dentro il ferre stare il gran rumor che si sentì nel mare. Ecco apparir lo smisurato mostro, mezzo ascoso nell'onda e mezzo sorto. Come sospinto suol da borea o d'ostro venir lungo naviglio a pigliar porto, così ne viene al cibo che le mostro la bestia orrenda. E l'intervallo è corto. La donna è mezza morta di paura, né per conforto altrui si rassicura. Tenea Ruggero la lancia non in resta, ma sopra mano, e percoteva l'orca. Altro non so che s'assomiglia a questa, c'una gran massa che s'aggiri e torca, né forma ad animal, se non la testa, c'ha gli occhi e i denti fuor, come di porca. Ruggero in fronte la feria tra gli occhi, ma par che un ferro o un duro sasso tocchi. Poiché la prima botta poco vale, ritorna per far meglio la seconda. L'orca che vede sotto le grandi ale l'ombra di qua e di là a correre sull'onda, lascia la preda certa al litorale e quella vana segue furibonda. Dietro quella si volve e si raggira. Rogger giù cala e spessi colpi tira. Come d'alto venendo, aquila suole che rar fra l'erbe, visto abbia la biscia, o che stia sopra un nudo sasso al sole, dove le spoglie d'oro abbella e liscia. Non a salir da quel lato la vuole, onde la velenosa e soffia e striscia, ma da tergola adugna e batte i vanni, a ciò non se le volga e non la azzanni. Così Rugger con l'asta e con la spada, non dov'era de denti armato il muso, ma vuol che il colpo tra l'orecchie cada, or sulle schene, or nella coda giuso. Se la fera si volta, è in muta strada, e da tempo giù cala e poggia in suso. Ma come sempre giunga in un diaspro, non può tagliar lo scoglio, duro e tastro. Simil battaglia fa la mosca audace contra il mastin nel polveroso agosto, o nel mese dinanzi, o nel seguace. L'uno di spiche e l'altro pien di mosto. Negli occhi il punge e nel grifo mordace. Vola gli intorno e gli sta sempre accosto. E quel sonar fa spesso il dente asciutto, ma un tratto che gli arrivi appaga il tutto. Si forte, ella nel mar batte la coda, che fa vicino al ciel l'acqua innalzare, tal che non sa se l'ale in aria snoda, oppure se il suo destier nuota nel mare. Gli è spesso che desia trovarsi a proda, che se lo sprazzo in tal modo a durare, teme si l'ale innaffia all'ipogrifo, che brame in vano avere o zucca o schifo. Prese nuovo consiglio, e fu il migliore, di vincer con altre arme il mostro crudo. Abbarbagliarlo vuol, con lo splendore che era incantato nel coperto scudo. Vola nel lito, e per non fare errore, alla donna, legata al sasso nudo, lascia nel minor dito della mano l'annel che potea far l'incanto vano. Dico l'annel che Bradamante avea, per liberar Rugger, tolto a Brunello, poi, per trarlo di manda al Cinarea, mandato in India per Melissa a quello. Melissa, come dianzi io vi dicea, in ben di molti adoperò l'annello, indi l'avea a Rugger restituito, dal qual poi sempre fu portato in dito. Lo dà ad Angelica ora, perché teme che del suo scudo il fulgurar non viete, e perché a lei ne sian difesi insieme gli occhi, che già l'avean preso alla rete. Or viene al lito, e sotto il ventre preme ben mezzo il mar la smisurata cete. Sta Ruggero alla posta e lieva il velo, e par aggiunga un altro sole al cielo. Ferina agli occhi l'incantato lume di quella fera, e fece al modo usato. Quale o trota o scaglion va giù pel fiume, ca con calcina il montanar turbato, tal si vedea nelle marine schiume il mostro orribilmente riversato. Di qua, di là, Rugger percuote assai, ma di ferirlo via non trova mai. La bella donna tutta volta priega ch'invan la dura squama oltre non pesti. «Torna per Dio, signor! Prima mi slega!» dicea piangendo. «Che l'orca si desti! Portami, teco, e in mezzo al mar mi annega! Non far chi in ventre al brutto pesce io resti!» Rugger, commosso dunque al giusto grido, slegò la donna e la levò dal lido. Il destrier, punto, ponta i piedi all'arena e sbalza in aria, e per lo ciel galoppa, e porta il cavaliero in sulla schiena e la donzella dietro in sulla groppa. Così privò la fera della cena, per lei soave e delicata troppa. Rugger si va volgendo e mille baci figge nel petto e negli occhi vivaci.
non più tenne la via, come propose prima, di circondar tutta la Spagna. Ma nel propinquolito il destrier pose, dove entra in mar più la minor Bretagna. Sul lito un bosco era di querce ombrose, dove ognor par che Filomena piagna, chi in mezzo avea un pratel con una fonte, e quince quindi un solitario monte. Quivi il bramoso cavalier ritenne l'audace corso, e nel pratel discese, e fe raccorre al suo destrier le penne, ma non a tal che più l'avea distese. Del destrier sceso, appena si ritenne da salire altri, ma tenne l'arnese il tenne, che bisognò trarre, e contra il suo desir messe le sbarre. Prettoloso, or da questo or da quel canto, confusamente l'arme si levava. Non gli parve altra volta mai star tanto, che sul laccio scioglia, due in annodava. Ma troppo è lungo ormai, signori, il canto, e forse canco l'ascoltarvi grava. Sicch'io differirò l'istoria mia in altro tempo che più grata sia.